Noi apriamo a Luca capitolo 19. Luca? Ah no, c'è una cosa che volevo far vedere. Arianna, il video. Puoi mettere? Va bene, non importa. Allora, Luca capitolo 19. Le Bibbie. Luca 19, quello che noi chiamiamo la Domenica delle Palme era la domenica prima della risurrezione di Gesù e quindi la domenica nella quale Gesù entra in Gerusalemme e è anche chiamato l'ingresso trionfale di Gesù in Gerusalemme. Leggiamo Luca 19, versetto 28, è riportato negli altri Vangeli, in tutti e tre gli altri Vangeli, l'ingresso trionfale di Gesù, ma mi piace quello che dice in Luca 19 perché ci sono molti dettagli in questo capitolo che non sono in tutti gli altri Vangeli. Luca 19, versetto 28 fino al versetto 40. Dopo aver detto queste cose, cioè Gesù parla, racconta una parabola, dopo a casa di Zaccheo, dopo la salvezza di Zaccheo, il versetto principale di tutto il libro di Luca, il Vangelo di Luca, si trova, viene citato da Gesù a casa di Zaccheo quando lui dice: perché il figlio dell'uomo è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Poi, versetto 11, ve lo leggo io, e mentre essi ascoltavano queste cose, cioè che Gesù era venuto a cercare e a salvare quelli che erano perduti, fra cui Zaccheo, un pubblicano, un uomo estremamente odiato dalla nazione, un traditore che esattava le tasse e spesso erano uomini corrotti, lui accoglie Gesù Cristo in casa sua, Gesù lo cerca e a Gerico, lo accoglie in casa sua e ripone la sua fede in Gesù Cristo. Poi, mentre essi ascoltavano queste cose, Gesù proseguì a raccontare una parabola perché era vicino a Gerusalemme ed essi pensavano che il regno di Dio dovesse manifestarsi subito. Poi Gesù racconta una parabola per dimostrare che il Signore andrà via e tornerà dopo un certo periodo di tempo e nel frattempo i suoi servi dovrebbero servirlo fedelmente. Lui ritornerà e richiederà alle mani dei suoi servi ciò che hanno fatto con le risorse che il loro Signore gli avevano dato, e rappresenta la nostra responsabilità di evangelizzare e di servire il Signore con le risorse che il Signore ci ha dato, soprattutto il Vangelo senz'altro. Poi ci sono quelli che non hanno voluto che il loro Signore regnasse su di loro e saranno giudicati, e quindi c'è una parabola dispensazionale che Gesù racconta. Dopo queste cose, sono gli eventi del versetto 28, dopo aver detto queste cose egli andava avanti salendo a Gerusalemme. Salendo a Gerusalemme, Gerico era all'est di Gerusalemme, ma salendo per altitudine, perché Gerusalemme è più in alto come città rispetto a Gerico. E come fu vicino a Betfage e a Betania, Betania sapete è il paese di Lazzaro, di Maria e di Marta, presso il monte detto degli Olivi, dove Gesù spesso si recava con i suoi discepoli a pregare quando era nei dintorni di Gerusalemme o di Betania, il Monte degli Olivi, mandò due dei suoi discepoli dicendo: andate nel villaggio di fronte, entrando nel quale troverete un puledro di asino legato, su cui nessun uomo è mai salito, scioglietelo e conducetelo qui. E se qualcuno vi domanda perché lo sciogliete, gli direte così: il Signore ne ha bisogno. E quelli che erano stati mandati andarono e trovarono come egli aveva loro detto. E mentre scioglievano il puledro, i suoi padroni dissero loro: perché sciogliete il puledro? Ed essi dissero: il Signore ne ha bisogno. Ho predicato un messaggio diverse volte in anni passati riguardo a questo puledro. Il Signore aveva bisogno di un asino, ha bisogno in questo caso di questo asino, e questa famiglia evidentemente aveva messo a disposizione del Signore questo puledro. E c'ho un messaggio dedicato proprio a questo puledro qui, forse lo condividerò con voi in un'altra volta. È molto interessante le caratteristiche di questo puledro che si applicano anche alla nostra propria vita. Comunque, lo condussero allora da Gesù e, gettate le loro vesti sopra il puledro, vi fecero montare Gesù. E mentre egli avanzava, stendevano le loro vesti sulla via, e quando egli fu vicino alla discesa del Monte degli Olivi, tutta la folla dei discepoli iniziò con gioia a lodare Dio a gran voce per tutte le opere potenti che avevano visto, dicendo: benedetto il Re che viene nel nome del Signore, pace in cielo e gloria nei luoghi altissimi. Alcuni farisei fra la folla dissero: maestro, sgrida i tuoi discepoli. Ed egli, rispondendo, disse loro: io vi dico che se costoro tacessero, griderebbero le pietre. Gli eventi che accadono il giorno dell'entrata trionfale e l'ultima settimana prima della crocifissione di Gesù costituiscono il vertice del piano di Dio riguardo al piano della redenzione e conducono direttamente al suo rigetto, all'arresto, al giudizio, alla crocifissione e poi alla risurrezione che accade dopo 7 giorni. Diciamo che qui c'è una transizione enorme nella storia dell'umanità, perché fino a questo punto c'era l'attesa, sin dal giardino dell'Eden, con l'ingresso del peccato nelle nostre vite, nella vita dell'umanità con Adamo ed Eva, abbiamo aspettato il redento promesso in quello stesso giorno, e finalmente non solo è nato il Signore Gesù, non solo è venuto ad eseguire il suo ministero terreno, ma finalmente era arrivato il momento del nostro riscatto e di quelli di tutto il mondo. E questo evento, questa settimana di cui stiamo parlando, dell'arresto, la crocifissione e la risurrezione di Gesù Cristo, segna il punto fulcro su cui gira tutta la storia dell'umanità. Poi Gesù introdurrà una nuova epoca, l'epoca in cui noi stiamo vivendo adesso, evangelizzando, predicando il Vangelo, cioè che la nostra salvezza è stata già acquistata, già provveduta, e noi la proclamiamo liberamente e tutti quelli che la ricevono per fede possono essere salvati. E quindi questo è un momento fulcro, un momento centrale nella storia dell'umanità e anche biblico e teologico, ovviamente. Luca 19 incomincia con Gesù a Gerico in viaggio verso Gerusalemme, che distava 24 chilometri, nell'occasione della salvezza di Zaccheo, un pubblicano fra i più disprezzati di tutte le persone in Israele. Gesù pronuncia le parole che descrivono l'intero scopo della sua venuta quando lui dice: il figlio dell'uomo è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Molti pensavano infatti che Gesù andasse a Gerusalemme per stabilire il suo regno terreno sulla terra in questo momento qui. Quando lui entra in Gerusalemme, loro si aspettano che lui stabilisca il suo regno e che li liberasse dall'impero romano e restituisse il regno a Israele. Infatti, dopo pochi capitoli, dopo la morte, sepoltura e risurrezione di Gesù Cristo, Gesù sulla via di Emmaus con due suoi discepoli, non riconobbero Gesù Cristo e parlavano con questo uomo, pensavano che era un uomo qualsiasi, ma era Gesù risuscitato, e dissero: noi speravamo che lui avrebbe restituito il regno ad Israele. Quindi loro erano delusi perché cercavano un regno terreno. Ma Gesù è venuto prima a fare altre cose estremamente importanti. Certo, Gesù regnerà sulla terra letteralmente un giorno, e io mi auguro che sia un giorno a breve, ma prima è venuto per salvarci da qualcosa di molto più importante che un governo opprimente o inefficace o tirannico. È venuto a salvarci dai nostri peccati, che è una cosa molto peggio e che nessun altro poteva fare. Quindi molti pensavano che Gesù andava a Gerusalemme per stabilire il suo regno terreno, ma Gesù ritornerà sulla terra un giorno e stabilirà il suo regno. Voglio che apriamo un attimino ad Apocalisse capitolo 19. Cronologicamente Apocalisse 19 accade alla fine di quello che noi chiamiamo il periodo di 7 anni di tribolazione. Nel libro di Apocalisse, dal capitolo 6 al capitolo 18, parla di quello che accadrà nel mondo durante il periodo della tribolazione. Alla conclusione di quei 7 anni, Gesù ritornerà e stabilirà il suo regno terreno. Apocalisse 19, versetto 11, dice: poi vidi il cielo aperto ed ecco un cavallo bianco, e colui che lo cavalca si chiama il fedele e il verace. Questo è Gesù che ritorna a Gerusalemme non su un puledro ma su un cavallo bianco. Rappresenta un altro fatto, perché il puledro lui stava offrendo pace attraverso il suo proprio sacrificio, ma con il cavallo bianco viene per regnare, per dominare e per sottomettere i suoi nemici. Quindi e qui dice nel versetto 11 di Apocalisse 19: colui che lo cavalcava si chiamava il fedele, il verace, ed egli giudica e guerreggia con giustizia. I suoi occhi erano come una fiamma di fuoco, il suo capo vi erano molti diademi, e aveva un nome scritto che nessuno conosce se non lui, ed era vestito di una veste intrisa nel sangue, e il suo nome si chiama la parola di Dio. C'è qualche dubbio di chi è? È Gesù Cristo. E gli eserciti che sono nel cielo lo seguivano su cavalli bianchi vestiti di lino finissimo, bianco e puro, e dalla sua bocca usciva la spada acuta per colpire con essa le nazioni, ed egli le governa con una verga di ferro, ed egli pigerà il tino del vino dell'indignazione e dell'ira del Dio Onnipotente, e sulla sua veste e sulla coscia portava scritto un nome: il Re dei Re e il Signore dei Signori. Questo è il Signore Gesù Cristo, che ritornerà un giorno quando si adempieranno le profezie di Apocalisse 19. Lui ritornerà, stabilirà il suo regno terreno e per 1000 anni lui governerà questo mondo, e noi, credenti di questa epoca, regneremo con lui in quella epoca. Ma in Luca 19, non Apocalisse 19, in Luca 19, Gesù è entrato in Gerusalemme non su un cavallo bianco per distruggere i suoi nemici o sottomettere i suoi nemici a lui, ma proprio per dare la sua vita in sacrificio per noi. Il Figlio dell'uomo è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Questo era lo scopo del Signore Gesù Cristo in questo momento storico. Il significato, quindi, ci sono 3 punti che voglio vedere stamattina: il significato spirituale dell'ingresso trionfale in Gerusalemme, cioè l'importanza teologica e il motivo per cui Gesù è venuto in Gerusalemme quel giorno. Poi vedremo il significato simbolico che ve l'ho già accennato, e poi cioè quello profetico, e poi il significato personale dell'ingresso trionfale. Vediamo qui un attimo. Gesù stabilisce in questi capitoli, dal 17, 18 e 19 di Luca, almeno due principi importanti riguardo al suo regno. Innanzitutto, in Luca 17, versetto 20, egli stabilisce che il regno di Dio è un regno spirituale e che è un regno che è già in esistenza. Non un regno fisico, terreno, con un governo fisico, ma uno spirituale ed è già in esistenza. Capitolo 17, versetto 20, dice: ora, interrogato dai farisei su quando verrebbe il regno di Dio, rispose loro e disse: il regno di Dio non viene in maniera che si possa osservare, né si dirà eccolo qui o eccolo là, poiché ecco il regno di Dio è dentro di voi. Gesù sta parlando di un regno spirituale. Noi dobbiamo essere riscattati a Dio spiritualmente e dobbiamo permettere che Dio regni nei nostri cuori. Questa è la volontà di Dio per noi oggi, in questa epoca, in questo momento. L'uomo cerca regni terreni, ma Dio vuole essere il re della tua vita. Dio vuole che noi personalmente e individualmente ci sottomettiamo a Lui. Perché dovremmo pretendere che il mondo sia sottomesso a Dio quando noi non siamo disposti a sottometterci a Lui? E se vogliamo che Dio regni veramente sulla terra, incominciamo con noi stessi. E qui è dove incomincia Gesù Cristo. In secondo luogo, Gesù dice che prima di regnare letteralmente era necessario che Cristo soffrisse da agnello di Dio per i nostri peccati. Sempre Luca 17, versetto 24, Gesù dice: perché come il lampo che guizzando da una estremità all'altra del cielo illumina ogni cosa, così sarà anche il figlio dell'uomo nel suo giorno. Aspetta, questo è riferimento ad Apocalisse 19. Quando Gesù scenderà dal cielo su quel cavallo bianco e noi lo seguiamo anche noi, tutti su cavalli bianchi, anche se non ti piacciono ora i cavalli, lo seguiremo, anche se non ce l'hai un cavallo ora, te lo dà il Signore un cavallo bianco e noi lo seguiremo in quel giorno, Apocalisse 19. E sarà come un lampo che da una parte dal cielo, da un'estremità all'altra, illumina tutto. Così sarà il ritorno del Signore Gesù Cristo. Versetto 25 incomincia con una parola molto importante: ma prima è necessario che egli soffra molte cose e sia rigettato da questa generazione. Quindi queste cose accadono perché è necessario prima la nostra salvezza spirituale. E se Gesù non andava alla croce e non pagava con il suo proprio sangue, noi non saremmo mai potuti essere salvati. Allora era inutile, secondo Gesù, regnare sulla terra e annientare tutti quanti. Lui voleva salvare tutti quanti. E per salvarci doveva lui prima morire. Ma l'uomo con cui lui parlava, anche i suoi discepoli, non intendevano queste cose. Noi però dobbiamo intenderle, dobbiamo capirle. E questa è la volontà di Dio per noi stamani, che capiamo il significato spirituale dell'ingresso trionfale, che prima di regnare letteralmente era necessario che Gesù Cristo soffrisse da agnello di Dio per liberarci non dall'impero romano, ma dal dominio del nostro peccato su di noi. Quando infatti Gesù incomincia a spiegare che fosse necessario che lui soffrisse sulla croce per la nostra salvezza, Luca 18, Giovanni 13, Pietro gli rispose dicendo: questo non ti avverrà mai, Matteo capitolo 16. Ma Gesù, rivolgendosi a lui, disse: vattene via da me, Satana, tu mi sei di scandalo, perché non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. Guai a noi se abbiamo il senso delle cose degli uomini e non quelli di Dio, come in questo momento Pietro, che stava rappresentando gli obiettivi e gli scopi di Satana a questo punto qui. L'apostolo Pietro, il più importante discepolo di Gesù, ma in quell'attimo non intendeva, non aveva capito quello che Dio voleva fare nelle nostre vite. Noi però dobbiamo capirlo. Gesù disse: il mio regno non è di questo mondo, quando parlò con Pilato. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servi combatterebbero affinché io non fossi dato in mano dei giudei. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per rendere testimonianza alla verità. Chiunque è per la verità ascolta la mia voce. Questo riguarda noi. Se tu sei per la verità, devi ascoltare la voce di Gesù, e la voce di Gesù la senti qui dentro. Se io sono per la verità, devo desiderare e dare un valore elevatissimo alla parola di Gesù Cristo. E quindi dobbiamo ascoltare la sua voce. Giovanni 8,32 dice: conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Gesù è la verità, la sua parola è verità, lo Spirito Santo è verità, e se noi conosceremo Gesù Cristo, lo Spirito Santo e la parola di Dio, saremo veramente liberi, prima spiritualmente e poi anche fisicamente, letteralmente. Gesù è la verità e noi abbiamo bisogno di Lui per trovare la verità. Lui disse in Giovanni 14: io sono la via, la verità è la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. E dopo essere stato arrestato falsamente, accusato, schiaffeggiato, gli posero una corona di spine e in seguito fu preso a bastonate, beffato e colpito a pugni. Tutto questo prima di essere flagellato con il gatto a nove code e trascinato fino al Monte Calvario, dove venne inchiodato alla croce. Poi incominciò la vera sofferenza di Gesù Cristo. Questo era necessario per la tua salvezza e la mia. E prima di regnare sulla terra, il momento in cui tutta la nostra colpa fu imputata a Lui stesso, Marco capitolo 15 versetto 33 dice: poi venuta l'ora sesta, cioè mezzogiorno, il giorno in cui Gesù fu crocifisso, si fece buio su tutto il paese fino all'ora nona, cioè fino alle 3 del pomeriggio. Quindi per 3 ore ci fu un buio completo sulla terra. Matteo 27 versetto 46 poi dice: verso l'ora nona Gesù gridò con gran voce dicendo: Eli, Eli, lama sabachthani, cioè Dio mio, perché mi hai abbandonato? Il padre aveva abbandonato il suo figlio sulla croce perché su di lui in quell'attimo fu imputato tutti i nostri peccati e di tutto il mondo. In quelle 3 ore accade quel che viene descritto in 2 Corinzi 5,21: poiché egli, cioè Dio, ha fatto essere peccato per noi colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi potessimo diventare giustizia di Dio in lui. Quel versetto è estremamente importante perché quello è il momento in cui Gesù Cristo prende su di sé le nostre colpe. E questo era il motivo per cui lui era entrato in Gerusalemme quel giorno, non per far sottomettere il regno romano di nuovo ad Israele, o restituire il regno ad Israele, ma per far sì che i nostri peccati fossero lavati via con il suo sangue. Tutta l'ira di Dio contro ogni peccato nella storia del mondo fu posto sulle spalle di Gesù in quel momento. Isaia 53,4 dice: eppure egli portava le nostre malattie, si era caricato dei nostri dolori. Noi però lo ritenevamo colpito, percosso da Dio e umiliato. Il versetto 5 dice: ma egli è stato trafitto per le nostre trasgressioni, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo la pace è caduto su di lui, e per le sue lividure noi siamo stati guariti. Lo scopo di Cristo era di riconciliare te e me al Padre Dio. Infatti Isaia 53, stesso capitolo, versetto 11, dice: egli, cioè Dio, vedrà il frutto del travaglio della sua anima, cioè quella di Cristo, e ne sarà soddisfatto. E l'unica cosa che soddisferà Dio era il sacrificio di Gesù Cristo. Non la nostra morte, non le nostre opere, non quello che noi possiamo offrire a Dio. L'unica cosa che soddisfa la santità di Dio è quello che Gesù Cristo ha già compiuto per noi. Per la sua conoscenza, cioè per la conoscenza di Cristo, il giusto, il mio servo renderà giusti molti perché si caricherà delle loro iniquità. Lui, il giusto, è morto per gli ingiusti e renderà giusti noi perché lui si è caricato delle nostre colpe. La nostra colpa venne imputata a lui e la sua giustizia viene imputata a noi quando noi lo riceviamo per fede. Questo è il Vangelo, questo era necessario prima che Gesù regnasse letteralmente sulla terra. Colossesi 1,22 dice: ora vi ha riconciliati nel corpo della sua carne, mediante la morte, per farvi comparire davanti a sé santi, irreprensibili e senza colpa. Frank Maietta ha tante colpe, ma a merito di Gesù Cristo io posso stare davanti a Dio senza colpa, perché Gesù l'ha lavati via. E così per tutti quelli che accettano Gesù Cristo è il suo sacrificio per la loro salvezza. È così semplice. Allora Dio, però, che lui non rimase nella tomba, ma risuscitò dopo il terzo giorno. Romani 4,25 dice: il quale è stato dato a causa delle nostre offese ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione. Ho appena spiegato che erano le nostre offese che lo avevano portato ad essere sacrificato sulla croce per noi, ma era per la nostra giustificazione che lui risuscitò il terzo giorno. E quindi lui non è rimasto morto, ma Dio è stato completamente soddisfatto dal sacrificio di Cristo, che dice: ok, non c'è bisogno più di altro, loro che ti ricevono per Cristo ora sono giusti davanti a me. Giusto significa essere dichiarato giusto, e Dio dichiara giusto quelli che si rifugiano in Cristo, non per i propri meriti, ma i meriti suoi per noi. È un dono. Romani 5,1, il versetto seguente a quello di Romani 4,25, Romani 4,25 è l'ultimo versetto del quarto capitolo, Romani 5,1 il primo del quinto capitolo, e dice: giustificati dunque per fede, cioè essendo quindi giustificati per fede, abbiamo pace presso Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. E Signore significa che Lui regna nel tuo cuore, nella tua vita e nella mia. E quindi il significato spirituale, il significato teologico dell'ingresso trionfale era che il regno di Dio è già in esistenza. Già prima che il Signore ritornerà sulla terra, è già in esistenza, è un regno spirituale ed era necessario prima il sacrificio di Cristo per la nostra salvezza. In secondo luogo, e ho già accennato qualche cosa a questo riguardo, il significato simbolico dell'ingresso trionfale, cioè quello profetico, e abbiamo già detto qualcosa, che e Gesù venne in pace la prima volta offrendo pace e salvezza a tutti. Il fatto che Gesù entrò in Gerusalemme quel giorno su un asino, un puledro, che non era stato mai cavalcato, già in questo non è solamente un simbolo ma anche un miracolo. Non solamente miracolo ma anche simbolico del fatto che Gesù era venuto per offrire pace. Nessuno cavalca un puledro per andare in guerra, ma un cavallo bianco sì, ma un puledro per offrire la pace. E lui entra in Gerusalemme per offrire la salvezza a tutti noi. La profezia di Salmo 118 versetto 25 e 26 dice: De, o eterno, soccorrici, cioè salvaci. La parola Osanna significa salva. Deo eterno, facci prosperare ora, benedetto colui che viene nel nome dell'Eterno, noi vi benediciamo dalla casa dell'Eterno. E quindi loro stavano cantando lode al Signore Gesù Cristo in modo profetico, ma c'era qualcosa comunque che non andava. Cioè non avevano capito che lui stava offrendo la pace spirituale a loro prima. Simbolo dell'asino, simbolo di pace, Zaccheo. Capitolo 9, versetto 9, la profezia di quello che poi è stato adempito con Gesù Cristo. Dice: esulta grandemente, o figlia di Sion, manda grida di gioia, o figlia di Gerusalemme. Profezia scritta centinaia di anni prima, circa 500 anni prima. Dice: ecco, il tuo re viene a te, egli è giusto e porta salvezza, umile e montato sopra un asino, sopra un puledro d'asina. Quindi già 500 anni prima era stato scritto che questo sarebbe avvenuto come simbolo di pace, simbolo di salvezza. E in qualche modo loro riconoscono questo, ma non avevano capito che avevano bisogno della salvezza da un altro nemico, e quello che è dentro di noi, nel nostro cuore, il nostro proprio peccato. La pace che Gesù offre è proprio la tua salvezza, primo Pietro 3:9. No, mi sa che è secondo Pietro 3:9. Il Signore non ritarda l'adempimento. Sì, avevo scritto primo Pietro, ma è secondo Pietro, Arianna. Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come alcuni credono che egli faccia, ma è paziente verso di noi, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti vengano al ravvedimento. Questo è il versetto sbagliato. Quindi la pace che Gesù offre è la tua salvezza. Gesù venne in pace la prima volta offrendo la pace e la salvezza a tutti, ma Gesù verrà la seconda volta in giudizio per stabilire il suo regno letterale su un cavallo bianco, e l'abbiamo già letto all'inizio del capitolo, all'inizio del messaggio, ma l'avremmo dovuto leggere qui, Apocalisse 19, versetto 11 al versetto 16, che descrive il re dei re, il Signore dei signori, che ritorna cavalcando il suo cavallo bianco, e noi santi, vestiti di bianco, anche noi su cavalli bianchi, che torneremo con lui, e lui stabilisce il suo regno terreno e regnerà su questa terra per 1000 anni. Questo potrebbe accadere, letteralmente potrebbe accadere tra 7 anni. Se il rapimento accade oggi, ci sono 7 anni di tribolazione, e poi ritorna alla fine di quella tribolazione, quello che viene chiamato Armageddon, ok? Che Gesù che ritorna nella valle di Megiddo, cioè ci sarà la battaglia preparata contro di lui, è quello descritto in Apocalisse 19. L'Armageddon è la fine della tribolazione, ma è l'uomo che si riunirà per combattere contro loro stessi e contro Gesù Cristo. Gesù tornerà e li annienterà tutti quanti con la parola che esce dalla sua bocca, senza la spada che esce dalla sua bocca è la sua parola. E quindi solo con la sua parola, come la parola di Dio, Dio come con la sua parola Dio creò i cieli e la terra e tutto quello che è in esso, così con la sua parola sottometterà i suoi nemici a sé. E questo è l'Armageddon, non quello che vedi nei film o quello di Hollywood. Armageddon sarà quando Gesù ritorna e tutti saranno sottomessi alla sua parola, che lo vogliono o meno. Quindi il significato profetico o simbolico dell'ingresso trionfale è la pace che Gesù viene a offrire. Numero 3, e infine, il significato personale dell'ingresso trionfale, molto semplice. Capitolo 18, torniamo indietro, versetto 8 a 14, voglio vedere qualche cosa nel capitolo precedente. Questi capitoli, capitolo 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 20, e l'ultimo capitolo è 24, Se dicevo 25 mi dovevi fermare. sono bellissimi del Vangelo di Luca, molto importanti, leggeteli con calma in questi giorni. Luca 18, Gesù racconta di qualche cosa molto importante. Gesù vuole essere il re della tua vita. Versetto 8, Gesù dice in Luca 18, sì, io vi dico che... sì, io vi dico, questa è la fine di un'altra parabola, sì, vi dico che li vendicherà prontamente, ma poi dice questo, ma quando il figlio dell'uomo verrà, troverà la fede sulla terra? Domanda, troverà la fede sulla terra? Disse ancora questa parabola per certuni che erano persuasi di essere giusti e disprezzavano gli altri. Due uomini salirono al tempio per pregare, uno era fariseo, cioè un uomo estremamente religioso, e l'altro pubblicano, cioè un esattore di tasse. Come dire, ora venisse un senatore di 5 Stelle, qui, o di, come si chiama quell'altro, un deputato, uno incaricato alla, come si chiamano quelli che ti esattano le tasse, delle entrate, l'Agenzia delle Entrate, ma quella lì che proprio, come si chiama quell'ufficio? Sì, ma c'è quell'altra, quell'ente che proprio riscuotono. L'Equitalia. Ora viene qualcuno dell'Equitalia a bussare alla tua porta. C'è uno dell'Equitalia nel tempio, è un fariseo, fa conto un sacerdote, un vescovo. Questi due uomini, sembra una barzelletta, non è una barzelletta. Due uomini salirono al tempio per pregare, uno era fariseo e l'altro un pubblicano. Il fariseo, stando in piedi dentro di sé, pregava così: oh Dio, ti ringrazio che non sono come gli altri uomini, rapaci, ingiusti, adulteri, e neppure come quel pubblicano che lavora all'Equitalia. Io digiuno due volte la settimana e pago la decima di tutto ciò che possiedo. Il pubblicano, poverino, invece, stando in lontano, non ardiva neppure alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: oh Dio, sii placato verso di me, peccatore. Gesù dice: io vi dico che questi e non l'altro ritornò a casa sua giustificato, cioè dichiarato giusto da Dio. Perché chiunque si innalza sarà abbassato e chi si abbassa sarà innalzato. Un altro modo per descrivere la fede che Dio vuole che noi riponiamo in Gesù Cristo è di abbassare se stessi. Il mio desiderio per i miei figli è che loro abbassino loro stessi davanti a Dio e che io sia un uomo umile davanti a Dio, riconoscendo chi è Lui, e se noi riconosceremo chi è Dio, ci abbasseremo davanti a Lui. Ma chi innalza se stesso sarà abbassato da Dio. Fai sì che sarà Dio che ti innalzi, abbassa te stesso davanti a Lui, riconoscilo per chi è. E quindi il significato personale dell'ingresso trionfale è che Gesù vuole essere il re della tua vita, quindi tu devi sottometterti a Lui per far sì che Lui regni su di te. E questa parola, sottomettersi, è amaro nelle nostre bocche. E finché il concetto di sottomettersi a Dio sarà amaro nella tua bocca, non sarai innalzato da Lui, non sarai salvato e non avrai capito quello che Dio vuole fare per te. Il significato personale dell'ingresso trionfale è che tu dovresti ricevere Gesù Cristo come tuo Signore e Salvatore. Benché lodassero il Signore quel giorno, avevano l'idea sbagliata riguardo alla salvezza di cui avevano davvero bisogno. E entro 4-5 giorni queste stesse parole griderebbero: crocifiggilo! E anche i suoi stessi discepoli, che dissero che sarebbero andati alla morte anche loro pur di rimanergli fedeli, anche loro lo avrebbero abbandonato. Non siamo noi come loro. Umiliati oggi davanti a Gesù nel tuo cuore, invoca il suo nome per essere salvato, Romani 10:13. Infatti chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Non c'è bisogno di un'altra promessa, vero Giuliano? Ricevilo per fede nel tuo cuore come Salvatore e Signore della tua vita. In conclusione, Gesù è venuto 2000 anni fa per salvarti. Se vuoi sapere come puoi essere certo della tua propria salvezza, noi possiamo indicarti dalle Scritture che ti aiuteranno a ricevere Gesù come tuo personale Salvatore per fede. Ma credente, se riconosciamo Gesù come nostro Signore, il suo regno può essere vero già nella tua vita oggi. Se lui regnerà su di te, scoprirai che sarai veramente libero. Preghiamo insieme.